Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di un qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì, senza lasciare discendenza. Il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli dei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
Non conoscete la scrittura né la potenza di Dio. Ecco due grosse lacune di questi accaniti avversari di Gesù Cristo. Non sanno di essere avversari della verità, mentre presumono, si fanno avanti nel obiettare contro Gesù, sempre, qualunque cosa Gesù afferma, hanno sempre da contraddire. Non conoscono le scritture e non conoscono la potenza di Dio. Noi attraverso la Bibbia sappiamo qual è la verità che ci guida, sappiamo qual è la meta che ci attende, sappiamo anche il motivo e la ragione per cui noi siamo uomini, siamo persone in anima e corpo. Dio, nella sua potenza, crea l'anima nel momento in cui due creature umane generano la vita. Dio, allora, crea l'elemento immortale dell'uomo, che è l'anima, e quando noi nel giorno del giudizio dovremo presentarci davanti al Signore, allora Dio ricreerà, potremmo usare questo termine parallelo, al posto di risuscitare, ricreerà il corpo. Prima ci infonde lui l'anima, poi, dopo che il corpo è corrotto, lui lo rinnova, lo restituisce alla vita riunendolo all'anima. Questa è la potenza di Dio, però bisogna crederci. E se invece noi incominciamo a fare distinzioni cavillose, come hanno fatto questi obiettori contro Gesù, allora ci allontaniamo sempre più dalla verità. Com'è importante aver fede in Dio, conoscere la verità che ci porta Dio e credere alla sua potenza. Certo, noi abbiamo da combattere tutti i giorni con la malattia, con gli avversari della nostra fede, con i nemici della nostra anima, che sono i demoni. È una battaglia che non finisce mai e si conclude sulla terra con la morte del corpo. Sembrerebbe una sconfitta scontata. Fai tanto, speri tanto, preghi tanto, poi però tu muori come tutti quelli che non credono, che fanno, no? Padre Pio è morto come Giuda. Umanamente parlando è questa la fine della creatura umana, però dove Dio non si vede la morte, dove invece non è Dio è tutta una morte, è tutto un morire. Allora noi dobbiamo ringraziare Dio. San Paolo qui scrive questa seconda lettera al suo discepolo Timoteo e spiega: carissimo, lo sai perché io sono legato in catene qui? Per la mia fede. E io ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, cioè l'ordinazione sacra per la fede e per il ministero. Mediante l'imposizione delle mie mani tu hai ricevuto questo dono. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Come vescovo, Timoteo doveva avere queste qualità. E dice: non avere paura di nessuno, lavora per il Vangelo e offri con me la tua vita al Signore per l'annuncio della verità di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa. Noi non siamo qui dentro come cristiani perché siamo più bravi di quelli che qui non c'entrano mai, che Dio non lo invocano mai, non si ricordano se non nel momento in cui lo devono bestemmiare. Allora questo è il progetto d'amore di Dio. La sua grazia ci fa già cittadini destinati al paradiso. Noi siamo concittadini dei santi e degli angeli. Questa grazia ci è stata data in Cristo Gesù dall'eternità, ma è stata rivelata per mezzo di Gesù, poiché proprio per mezzo di Gesù ci è stata data. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità, ecco la risurrezione di cui parlavamo, per mezzo del Vangelo. Allora io sono stato costituito, tre titoli magnifici, messaggero. Messaggero è colui che dà la notizia. E il Vangelo è la buona notizia, buona novella. Sono stato costituito apostolo, cioè testimone. Io debbo raccontare la verità perché non ci sia la menzogna. Testimoniare significa questo. E infine sono stato costituito maestro. Paolo ha lavorato, ha fatto tanti di quei viaggi, ha sfidato i pericoli, alla fine è morto per la fede. E allora dice: io soffro volentieri per questo e non me ne vergogno. So in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino al giorno della risurrezione quello che mi è stato affidato. Paolo ha adempiuto la sua missione. Gesù, morendo, ha detto: tutto è compiuto. Quando penso che è giusto mettere la nostra vita nelle mani di Dio, viene spontaneo di dire: Signore, che io possa dire nell'ultimo giorno della mia vita: tutto è compiuto. Non debba dire soltanto: è arrivata l'ora della mia morte. Sarebbe una sconfitta. Noi abbiamo iniziato il mese del Sacro Cuore di Gesù e Gesù ci mette di fronte alla responsabilità del sì o del no, della santità o del contrario. Ecco, un mese di giugno è un mese di meditazione, di preghiera, di riparazione per i peccati e le bestemmie del mondo. Voglio anche in questo mese presentarvi un'immagine di persona che ha accolto tutto l'amore di Gesù. Santa Ermelinda, vissuta nel VI secolo, morta a 48 anni, era della famiglia dei Pipini, Carlo Magno, famosa famiglia imperiale, però lei era portata alla preghiera, al silenzio e al nascondimento. Non aveva neanche 10 anni che disse alla famiglia: io vado a vivere solitaria in mezzo al bosco, in mezzo alla montagna. E siccome c'era un villaggio a certa distanza da dove era il suo eremo, a piedi ogni notte partiva e andava ad ascoltare la messa e a pregare in quella chiesetta, scalza, poi tornava, sempre questo. Una volta due delinquenti si appostarono per violentarla e quindi umiliarla, e nessuno poteva difenderla. Ma mentre era uscita dalla chiesa per tornare sulla stessa strada, l'angelo custode si fa vedere e dice: non andare per questa strada, perché ci stanno due che ti aspettano per farti del male. Adesso ti dico io, vieni appresso a me, facciamo un'altra strada. E da quel giorno lei lasciò la cittadina lì dove abitava prima, a Loviul, nel Belgio, e invece andò ad abitare vicino a Melkert, un altro paese, e lì poi è vissuta ed è morta. E siccome dove è andata la seconda volta non c'era nessuna sorgente, non c'era acqua, lei ha pregato e il Signore ha fatto uscire dell'acqua che tuttora esce lì come a Lourdes, ed è sorta una confraternita che porta il suo nome, Ermelinda, la confraternita di Santa Ermelinda, e annualmente fanno una bella festa in onore della Santa ed è invocata particolarmente da boscaioli e minatori. Vedete come si fa un solco, no? Solco, si scava, vai avanti e alla fine trovi il premio del Signore. Quanto ripenso che poteva essere violentata, umiliata, distrutta questa creatura, e invece il Signore non l'ha voluto. L'angelo l'avvisa e lei va incolume. Affidiamoci con tanta umiltà, proprio direi con l'abbandono filiale, al cuore di Gesù. Non troveremo mai un cuore che ci ami più di Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.